DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Questa chiamata viene ora registrata.
Questo registra la chiamata, ma stai lei in onda?
Sì, registro la chiamata, ciao, un'ora e mezza che aspetto, almeno me la tengo, che cazzo.
Sì,
pronto?
Sì, sì. Ma tieni della cosa, ma è in onda, rincoglionito. Ma siamo in diretta, povero rincoglionito, siamo in diretta.
Sono in diretta,
ma la puoi prendere dopo dal web la telefonata.
No, non c'ho tempo, io lavoro tutto il giorno, già tanto che ho tenuto il telefono fermo un'ora e mezza.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Cari telespettatori della 7, è da un po' che non ci si vede. E però spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell'economia, dell'isolamento dell'Italia a livello internazionale. Perché mentre molti discutevano di questi fantasmi, noi lavoravamo senza sosta per migliorare le condizioni dell'Italia.
Vetrate, tende, verande, soppalchi, gradini, grondaie, finestre, pareti e porte interne.
Che stiamo a fare? Record? Record.
E cara Giorgia Meloni, lei avrà la possibilità di intervenire, le faccio l'elenco, in tutte le nostre trasmissioni di informazione. Alla mattina, con Omnibus, a Coffee Break, da Pancani, all'area che tira, se vuole, qui c'è la sedia, bianca, ma questa sedia sono disposto a portargliela io in tutte le trasmissioni televisive nostre, nel TG di Mentana, al pomeriggio, Tagadà, con Tiziana Panella, dalla Grubera, 8:30, non voglio dimenticare nessuno, il martedì, a Di Martedì, da Giovanni Floris, il giovedì, da Corrado Formiglia, Piazza Pulita, il venerdì a Propaganda Live, da Gramellini. Ho dimenticato qualcuno? C'ha tanti programmi, tantissimi, e io sono disposto a portarle la sedia in tutte le trasmissioni dove lei vuole venire.
C'è la Vanna Marchi, la Vanna Marchi del giornalismo italiano.
Sì.
Tu vivi una vita di stronzate. Hai capito? Tu sei uno stronzo. Tu sei la Vanna Marchi italiana. Tu sei uno stronzo. Tu sei la Vanna Marchi del giornalismo italiano.
Allora, io vorrei parlare con Parenzo. Vorrei dire due cose a Parenzo.
Non c'è. Mi dispiace molto.
È andato via. C'è lo sciacquone del mio bagno, del mio gabinetto. Ascolta, va. C'è lo sciacquone, sei.
Quindi eccomi qui in una nuova puntata degli appunti di Giorgia.
Allora ragazzi, io ancora non ci credo che sia vero, Io ancora ho molto scetticismo. Sono molto scettico. Non penso che il pontefice abbia pronunciato queste parole, perché sapete, io non sono spesso d'accordo con quello che pronunzia il Santo Padre, però in questo caso mi sto trattenendo, caro David, mi sto trattenendo. E come sai, in questo studio non è facile trattenersi, no? Non è facile trattenersi. Ma io dico, se fosse vero quello che ha detto il signor Papa, che nei seminari che ne vi ci porto, vi accompagno a quello che ha detto il Papa, che nei seminari che preparano a diventare preti, a diventare sacerdoti, che ripeto, nei seminari non vuole i gay, non vuole quelli dichiaratamente gay, che poi non si capisce bene come si fa a scoprirlo, ma lasciamo perdere. Lo sai perché? Perché ha detto che c'è già troppa frociaggine! C'è già troppa frociaggine! Uno di noi! Francesco, uno di noi! Francesca è negoziare, in questo caso col cazzo che hai negoziato! Francesco, uno di noi! Il top del politicamente scorretto! Pure il Vaticano zanzarizzato! Sempre sia vera questa cosa, poi la smentirà, ma noi vogliamo credere che il Santo Padre abbia pronunciato c'è troppa frociaggine, basta gay nei seminari, perché ci sono già troppi froci, non lo so fare bene, ci vorrebbe Andro, c'è già troppa frociaggine. Bellissimo. La seconda cosa che voglio dirti è molto semplice, molto molto semplice. E si riferisce a una scuola. Io non so manco dove sia questa scuola, non voglio nemmeno nominare, non voglio nemmeno dare un nome e un cognome a un professore che ha esentato dalla lezione alcuni studenti musulmani dalla lezione su Dante la Divina Commedia, perché i genitori di questi poveri ragazzi, che non c'entrano assolutamente nulla naturalmente, di questi poveri ragazzi musulmani, sostengono che Dante la Divina Commedia offenda l'Islam, perché il poeta colloca il profeta Maometto all'inferno.
No.
Altro ancora. No, non è una fake news, adesso non so esattamente la frase, ma che siano stati esentati, non è, questa non è una fake news. L'insegnante ha organizzato un programma parallelo alternativo dedicato a Boccaccio, lo so benissimo, non entro però adesso nel dettaglio. La cosa sicura è che i genitori non volevano che assistessero o sentissero una lezione su Dante. Ora io dico una cosa, vuoi studiare Dante? No, non lo vuoi studiare? Affuera dalla scuola! Quattro in pagella e casomai vediamo se recuperi a settembre. Questo dico io. I genitori si assumessero questa responsabilità. Non è che uno si può dire no, Dante non lo studio perché forse offende l'Islam o non so cosa c'è. Dante viene studiato, lo studio oppure vai fuori dai coglioni. Molto chiaro, non bisogna andare troppo per il sottile, no, una fake news è quello. Questo è successo. Sono stati esentati? Sì, affuera! Altra cosa molto positiva che spegne qualsiasi, non so se può essere attuata, pare che il governo abbia intenzione di cancellare i 30 all'ora nelle città, cioè sotto i 50 all'ora non si può mettere nessun autovelox, eccetera eccetera. E io dico adesso a tutti quelli che si sono inventati i 30 all'ora con gli autovelox, attaccatevi alla minchia, affuera, brutto, sarà brutto, ma io parlo come mangio, come sai. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
Allora, primo, non commento le dichiarazioni del Santo Padre, perché essendo lui il vicario di Cristo in terra, ed essendo lui appartenente, il capo, diciamo, di un'altra azienda, la chiamo azienda senza voler offendere niente, non commento le cose che dicono degli altri leader spirituali. Lui è il vicario di Cristo in terra.
Ma ti ha colpito questa frase?
È il Santo Padre.
Ti ha colpito questa frase? C'è già troppa frociaggine.
Io non commento quello che accade dentro le mura del Vaticano.
Non commentarlo.
L'unica
che ti
domanda
dire.
Che mi faccio è: ma dentro il Vaticano non è che per caso ascoltano una trasmissione che va in onda tra le 18:32 e le 20:44 dal lunedì al venerdì? L'unica domanda, perché l'impressione, dopodiché io non ascolto, non commento, e do un abbraccio grandissimo a Santo Padre, perché penso che sia una delle grandi figure di questo secolo, e quindi non posso entrare nel dibattito, nel dialogo, non so che cosa ha detto, no? L'unica domanda che faccio è: non è che forse oltre a Radio Maria ascoltano anche qualche altra trasmissione? L'unica domanda che faccio. secondo il Corano, gli studenti musulmani. Ancora una volta, ma te lo ha detto con una certa, come dire, intensità anche il nostro direttore Fabio Tamburini, che da Roma saluto, quando è intervenuto a quella infausta trasmissione, a quella infausta puntata di venerdì. Permettimi di ringraziare uno a uno le migliaia di persone che sono venute in piazza, ma persone che non avevano nulla da fare. Un pessimo esempio è stata quella giornata rispetto alla produttività del paese, rispetto a quello che il paese è. Un pessimo esempio vedere tutte quelle persone, per lo più maschi, che sbraitavano e urlavano sudati sotto il palco. Li ringrazio perché sono dei nostri fan, ma è un pessimo esempio. Ora il direttore Tamburini, in quella splendida occasione, ha detto, come ti ho detto io, lui lo ha detto con un altro tono, che tu propali, diffondi fake news. E anche in questo caso ne abbiamo la controprova di quello che hai fatto.
Ma qual è la fake news?
Ora, non sono stati i ragazzi a chiedere di non studiare Dante, ma sono stati alcuni insegnanti più realisti del
i genitori,
che loro dicono, per non turbare questi studenti,
ma non mi interessa, è uguale, i genitori
errore madornale, errore madornale, perché Dante va studiato dall'inizio alla fine, anche nella parte in cui mette Maometto all'inferno, perché questo è, per dirla tutta, il canto che viene discusso.
E allora, cioè, ma se non vuoi studiare Dante, devi essere, devi prendere 4, non vuoi studiare Dante, 4
però
2 3 quello
che Dante non solo va studiato, ma va studiato, andrebbe esportato in tutto il mondo il cantico.
Ho capito, ma perché lisci sempre il pelo ai muslim? Perché lisci sempre il pelo ai muslim? Perché sei sempre lì? Quelli ti vogliono tagliare la gola e tu stai là a lisciare sempre il pelo.
No, ma non liscio il pelo.
I genitori di questi, se non vogliono far studiare i figli,
l'iniziativa arriva dall'insegnante, non dai musulmani.
Saranno stati spronati dalle famiglie,
Ma io
famiglie,
non credo.
Lui non crede. Mandatemi la Meloni sulla 7. Ogni volta ti manderò la Meloni sulla 7. Quando dice una cosa, mando la Meloni sulla 7. Quello che dice sulla 7.
Io non credo, fratello caro. Io non credo.
Cari telespettatori della 7, è da un po' che non ci si vede. E però spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell'economia, dell'isolamento dell'Italia a livello internazionale. Perché mentre molti discutevano di questi fantasmi, noi lavoravamo senza sosta per migliorare le condizioni dell'Italia.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Ho visto un uomo alzarsi e intrattenere la folla. Non è più il direttore Tamburini, ora è Fabio da Milano, uno di noi!
Minchia Crux, alla fine il tamburo non ha detto perché ti ha inculato quella volta che ha detto fermi tutti un cazzo. Avete solo raccontato di nuovo l'episodio, ma non si sa l'anima del problema. Però abbiamo capito una cosa, che 7 volte l'anno si mette la cintura fallica e ti dà dentro da dietro, quando il padrone è l'unico a dominarti. Amico mio.
Ma il direttore Tamburini è un gigante. Io quasi vorrei che fosse lui mio padre. Grande direttore, avanti tutta!
Allora, il caso Meloni la 7, il caso Meloni la 7 che non interessa
pazzesco,
nessuno, che non interessa
questo
nessuno.
È pazzesco.
Allora,
questa è una
la
cosa
Meloni,
pazzesca,
aspetta, aspetta,
pazzesca.
Fammi dire come la penso, poi direi la tua, già hai detto, hai fatto sta sceneggiata, hai fatto sta sceneggiata oggi, hai fatto sta
scena della tua amichetta,
no,
prendi già le difese,
allora,
ma incredibile.
In linea di massima
attaccare, ma come si fa? No, non ti faccio andare avanti.
Non
come
mi
si fa
avanti,
ad attaccare? No, no, ti blocco tutto il giocattolo. Ma come si fa ad attaccare direttamente il pubblico della serie?
Non ha attaccato il pubblico,
va non ha lo ha preso in giro, no, lo ha, è pazzesco. No, è la vostra interpretazione
tua e di qualche altro conduttore della 7. Non ha assolutamente, io non avrei mai fatto nulla, perché secondo me le cose vendicative non vanno mai bene. Diciamo la verità, alla Meloni sta sul cazzo il fatto che prima delle elezioni alcuni programmi, non tutti naturalmente, ma una serie di programmi della 7 la trattassero come, e hanno continuato poi a farlo, come a povera fascista, carciofara, incompetente, eccetera eccetera, perché così veniva trattata, diciamo, così veniva trattata lei e tutti quelli di Fratelli d'Italia. Una volta arrivata a Palazzo Chigi ha detto: io con questi non ci parlo nemmeno morta, nemmeno morta. E questo voi lo dovete rispettare, perché non è obbligatorio farsi intervistare.
Ci mancherebbe.
Non è obbligatorio farsi intervistare da una trasmissione, che sia della 7, che sia della Rai, che sia Radio 24, eccetera. Dunque, essendo stata attaccata,
massacrata,
legittimo pure questo. Io non vedo troppi presidenti del Consiglio.
È legittimo denunziarlo,
non vedo troppi presidenti del Consiglio. No, ma certo, no, assolutamente. È un'accusa inutile, perché non vedo in giro, diciamo, un Sunak, come diavolo si chiama, o un cancelliere tedesco che vanno a farsi massacrare da una rete
che vanno a farsi
intervistare senza rete. Non esistono, il presidente degli Stati Uniti non va, il presidente degli Stati Uniti comunica solo istituzionalmente, non va ospite delle trasmissioni. Innanzitutto questo,
ma gli Stati Uniti non si candida alle elezioni europee.
Vabbè, ma lascia perdere,
Stati Uniti governa il suo paese per la durata del suo mandato e alle elezioni di midterm.
Ma sto parlando di
un'altra
cosa.
Stai dicendo delle bestialità e io qui uso le parole del direttore Tamburini che vorrei far risentire,
c'è tempo.
Ti ha a un certo punto detto: ti devi vergognare, te l'ho proprio detto.
Ma no, adesso questo non me lo ricordo, voi non accettate nemmeno lo sberleffo, quello della Meloni è una presa per il culo, perché ha occupato un vostro spazio elettorale e vi ha preso per il culo. Pensavate che l'Italia crollasse con me, invece questo è il punto. Qualcuno la prende seriamente, ha preso in giro, va preso per il culo e non accettate lo sberleffo, non ha preso in giro i telespettatori.
Ma è il presidente del Consiglio, ma secondo te
Merkel si comporta così? Ma il presidente del Consiglio non sono tutti uguali, del Consiglio.
Ma secondo te Andreotti sarebbe
comportato
così?
Ma non c'erano i social,
Romano Prodi l'avete
identificata e continuate
Monti
a farlo alcuni.
Ma secondo te Monti si sarebbe comportato così? Monti, secondo te Draghi, il professor Draghi, secondo te il professor Mario Draghi, perché non mi chiedi se sentiamo la mancanza di Draghi?
Nessuno in Italia sente la mancanza di Draghi in Italia. Lo puoi chiedere a chiunque, nessuno sente la mancanza di Draghi. Intanto c'è da segnalare che ad Andria è stato aggredito dal suo pitbull. Io voglio ogni giorno dare notizie, perché ce ne sono ogni giorno. È stato aggredito dal suo pitbull un uomo di 40 anni, credo, che si è salvato rifugiandosi in balcone, poi l'hanno salvato i vigili del fuoco, ed è stato praticamente ferito ai testicoli, gli hanno strappato mezzi coglioni, cioè quasi tutti i coglioni. Cioè, questa roba qui deve finire prima o poi, deve finire. Questi cani del cazzo chiamati pitbull e altri della stessa specie devono essere fermati. Quelli che sono protagonisti di queste azioni non vanno rieducati, vanno abbattuti il più presto possibile, e va proibito il commercio di questa minchia di cani. Io lo dico molto chiaramente, attirandomi l'odio di quelli che hanno i pitbull, ma me ne fotto di quelli che hanno i pitbull, non mi interessa. Il problema non è della singola persona che dorme col pitbull o che mette il pitbull accanto a un bambino, sono cazzi loro. Il commercio di questi cani va vietato, come succede in Gran Bretagna, punto e basta. Ultima degenerazione, blitz a Roma. Ma questi ancora circolano liberi, questi, io non riesco a capire, ancora dobbiamo parlare di questi qua? E parliamo, dai, forza.
Nemmeno fossimo, non so, dei teppisti con le bombe carta. Siamo liberi cittadini che si prendono uno spazio democratico. La risposta è questa: uno schieramento di antisommossa coi caschi e manganelli sguainati, che nel momento in cui facessimo qualunque cosa non avrebbero grossi problemi a venire a fermarci in qualunque maniera necessaria.
No, forse non ha capito questo qua, questo signore, che la realtà è che gli spazi vanno chiesti, e in Italia vengono concessi nella stragrande maggioranza dei casi. Gli spazi, tu ti prendi fai una bella comunicazione, come si fa, chi è, la questura, il prefetto, quello che è, dici: voglio fare una manifestazione lì il giorno tot, e nel 99,9% dei casi ti danno lo spazio. Se io e David andassimo a incatenarci davanti a Palazzo Chigi, dopo due secondi verrebbe la forza pubblica a portarci via, sì, e passeremo dei guai. Questi invece stanno facendo una battaglia per noi. Io non mi sento rappresentato da questa massa di imbecilli. Punto. Gabriele da Roma, dai, andiamo. Forza. Dimmi,
sì,
Gabriele.
Scusami, senti?
Sì, ti sento.
Io sono molto incazzato con te. È inutile che adesso fai il figo e dici questi non devono essere sentiti. Tu ci hai avuto un'occasione d'oro la settimana scorsa. Io quando ho letto che erano intervenuti al tuo spettacolo e l'avevano interrotto, mi sono andato a vedere il video perché ho detto moglie avrà fatto un culo così Cruciani. E invece sei stato veramente moscio, stavi lì che ci parlavi.
Calma. Ci sono due. No, scusami, cretino di un cretino. No, calma, lo dico io. Allora, Gabriele, scusami, abbi pazienza. Qui non è che siamo. Cioè, quelle situazioni li vanno gestite. Cioè, se io prendo quelli e li prendo a calci in culo e li mando via, io il giorno dopo vengo denunciato. E io non voglio essere denunciato da questi imbecilli, perché non me ne frega nulla di poi di gestire la cosa, gli avvocati, eccetera. Dunque, bisogna, purtroppo, gestire queste situazioni. Le abbiamo gestite.
Quindi vincono loro.
Ma no, perché dopo 20 minuti se ne sono andati a fare in culo. Certo, per 20
minuti.
E che devi fare?
L'altro giorno, stavo a Villa Borghese, hanno fatto la stessa cosa a... al muro.
Ma
torto,
digli all'Apparenzo che sta dalla parte loro.
Non è che sono dalla parte loro, però bisogna essere un po' più tolleranti. Quale lezione vuoi dare?
Questi non hanno rispetto per la gente. Io prego,
che lezione vuoi dare
davanti a loro un giorno che ho fretta e urgenza?
Ma per carità,
ha ragione. Da questo punto di vista lo capisco, Gabriele, perché non sa.
Spero di non incontrarli perché veramente non rispondo di me.
Ma infatti è quello che la gente sente.
Ma la gente può sentire quel che vuole.
Ha ragione Gabriele. Noi siamo calmi, estremamente calmi, forse troppo calmi, come dice Gabriele, ma non possiamo fare altrimenti calmi. Perché la tentazione di menare le mani esiste, ti prude tutto.
È bruttissimo che venga anche pensato. È bruttissimo che venga anche solo pensato.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se lui parla al telefono con Zanzara da fa l'800240024, oppure se lui manda non faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Diti via quel coglione di Parenzo che Obama non è americano. Gli unici americani veri sono quelli che hanno le trecce e la pelle rossa. Quelli lì erano gli americani. Tutto il resto è arrivato dopo.
Giuseppe, ci togli un dubbio, ma è più buono il culo di Vannacci o di Capezzone? Cioè il sapore, dico, è tu che li assaggi quotidianamente.
Per la questione della carta igienica vale sempre il vecchio adagio: chi col dito il cul si netta, tosto in bocca se lo metta, resterà così pulito, carta, culo, muro e dito.
E per la serie Trento's Memories, un minuto di fuoco che parte da un'invocazione parenziana al generale Petraeus con tanto di inno americano. Trento's Memories, vai regia!
Noi dobbiamo dire grazie al grande popolo americano che lotta per la libertà in giro per il mondo e qui a Trento, testimoniata dalla presenza del dottor ha un bellissimo nome, si chiama David, pure lui, sì. Grande David Petraeus, generale dell'esercito degli Stati Uniti d'America. Tributiamogli un grande applauso. Perché sono tanti americani questi, ma che cazzo è?
Certo.
Ma come ma certo, direttore?
Noi siamo per la pace,
per la
costi
pace?
Quello che costi, dici, anche il pubblico di Radio 24, ma è quale? Per la pace.
No, fammi notare.
Bisogna sempre difendere la libertà di espressione di chiunque, sì, questo mi pare.
Certo,
mi pare.
Nel momento di apoteosi io ti ho detto, ma come la pace? Tu non l'hai mai detto, ma che mi frega, me lo dice il direttore.
Certo.
Si è sentito perfettamente, isolate regia per favore.
Certo, assolutamente.
Quel momento di lecchinaggio totale di Crociani, che dice, che cazzo me ne frega a me, che cazzo me ne frega. Isolate quello, il commento di Crociani alle parole del direttore, che per carità, appunto, direttore, quindi dice quello che pensa, ma il commento di Crociani è stato, io lì per lì ero un po' spaesato, diciamo, però
allora ho letto questa mattina un'intervista a una cantante che si chiama Loredana di nome e Bertè di cognome. Intervista al quotidiano La Stampa. Intervista sulla musica, sul disco, tutta pensosa, cioè.
Ottimo.
Domanda. È preoccupata per la Costituzione in pericolo? Risposta: sono dei politicanti più che dei politici. Dobbiamo tenere tutti alta l'attenzione sulla Costituzione, ma anche su tanti diritti che sembravano ormai acquisiti e invece sono continuamente messi in discussione. Per le donne la battaglia non finisce mai. Ora, secondo il tuo autorevole parere, uno può essere preoccupato per la Costituzione se lo dice Loredana Bertè? Dai,
beh,
su!
Anche lei è una cittadina e quindi
dai,
anche lei ha...
su, Loredana Bertè è preoccupata per la Costituzione? Dai, su ragazzi, non diciamo cazzate.
Beh, perché non può essere preoccupato?
Ma
perché
no,
Pupo...
ma
no, fammi capire, il tuo amichetto Pupo può andare lì all'evento sul presidenzialismo e sul premierato pur non sapendone un cazzo per sua stessa missione, e invece Loredana Bertè non può esprimere le sue perplessità. Fammi capire quali sono i tuoi metri di misura.
Ma quali perplessità su che cosa? Sull'autoritarismo?
Fammi capire.
Ma certo che può,
Pupo
posso
che
criticare,
fare
no, tu
il
hai
menestrello
criticato Pupo.
Pupo che va a fare il menestrello di Vladimirovich Putin, va bene, che fa l'elogio del premierato, ti va bene, e invece Loredana Bertè non va bene. Fammi capire il tuo metro di misura. Ah, stai zitto ora, stai zitto di fronte a questa mia obiezione, stai zitto, muto.
Cruci.
Gilberto da Cosenza.
Buonasera, allora dunque tutto il peggio, posto tutto il mio disprezzo per il popolo israeliano e per questa schifezza e massacro che stanno facendo, che è veramente vergognoso.
Scusi, di cosa parla? Scusi, mi faccia capire un attimo di cosa sta parlando.
Come di cosa parlo?
C'è stato il popolo israeliano, cosa c'entra? Cosa c'entra il popolo
cosa
israeliano?
C'entra?
Scusi, come si
me
permette?
Lo dico subito.
Come si
permette?
Il popolo israeliano è quello che scende in piazza ogni giorno per chiedere che gli ostaggi vengano liberati. Io, se vuole,
non è un
come
problema di ostaggi.
Io dico,
brutto cretino.
Quali ostaggi?
Quali ostaggi, cretino? Ne avete ammazzati 35.000 innocenti?
No, ne avete
no,
chi,
scusi,
innanzitutto.
Io non ho ammazzato
chi
proprio nessuno.
Il popolo israeliano che non si ribella.
Nessuno.
Il popolo israeliano scende in piazza a protestare contro il governo Netanyahu.
Ogni giorno, imbecille di un imbecille.
È una protesta all'acqua di rose.
Ma che all'acqua di rose? Come si fa? Che devono ammazzare Netanyahu? Che devono fare? Impiccarlo?
No.
Che devono fare?
No. Essendo una clamorosa ingiustizia che tutto il mondo per bene riconosce,
No, scusi, la clamorosa ingiustizia è che è ancora in corso il 7 ottobre, perché ci sono ancora ostaggi vivi e morti nelle mani dei terroristi. Dopodiché, se lei mi chiede, se si deve interrompere l'operazione militare, io dico sì, ma si deve interrompere contestualmente alla consegna degli ostaggi.
Risottolineo, brutto
forse
cretino,
non ci siamo capiti.
Ne sono morti 35.000.
Io non ho ammazzato nessuno, okay, di nessuno. Morti. Lei si deve ne vergognare. Sono allora, ne sono guerra? Morti 15.000, più di 15.000 che sono le milizie di Hamas e purtroppo un sacco di vittime civili. 15.000 sono milizie di Hamas. Milizie di Hamas.
Lei può fare il simpatichello.
No, non c'è nessun simpatico, è una tragedia. In guerra purtroppo muoiono i civili. Io dico fermate immediatamente la guerra e restituite gli ostaggi, vivi o morti che siano. Fine.
Per catturare due terroristi avete
per
ammazzato.
Catturare non solo due terroristi, ma Hamas non deve più essere messa nelle condizioni di colpire lo Stato di Israele. Hamas ha mandato dei missili contro Israele. Io non penso che l'operazione di Rafah sia un'operazione che debba andare avanti, ma io non conto niente, non sono nessuno. Io penso però che gli ostaggi debbano essere immediatamente liberati.
Perché mandate il capo espiatore.
Gli ostaggi, quanti sono gli ostaggi?
Fammi sentire Gilberto, siete astuti? Chi ti ripeti siete astuti? Che vuol dire siete?
Ti mandano come in italiano, come capo espiatorio.
Ma che c'entra il capo espiatorio? Netanyahu è il capo di Stato, è il capo di governo. Chi cazzo è che comanda a Gaza? Chi comanda? Ci sono elezioni? No, ci sono i terroristi che comandano, vergognati. Prenditela con i terroristi.
Dopo che è stato fatto il massacro, loro cacceranno Netanyahu, tutto a posto. E invece gli stupidi che non sono altri, anche tutti i figli israeliani ed ebrei, non capite che così facendo state creando 30.000 terroristi, li state creando voi terroristi, perché dopo che tu hai distrutto una famiglia,
è un po' quello che ha detto Prosetto,
parenti, amici e tutti quanti, cosa vuoi che rimanga? Allora vuoi fare la guerra? Voi che siete Anna, vaici tu, la tua bella moglie, i tuoi figli e tutti
ma
quelli che vogliono la guerra.
Ma Parenzo è italiano, coglione, che c'è? Quella
ma
italiana.
Io sono italiano, brutto imbecille.
Ma è italiano.
Io sono un italiano, cretino, che non sei altro.
Voi che volete vi fate l'armata e andate in guerra a combattere voi.
Ma chi è che
non il massacro, ripeto, state creando.
Gilberto, io ti sento molto angosciato, ma tu non eri angosciato il 7 ottobre quando avevano ammazzato 2000 persone?
No,
non eri così angosciato,
anche qui,
il complottismo.
Sono 70 anni di sopplusi.
Dunque hanno fatto
bene.
È una semplice risposta irresistente.
Ah, è una semplice risposta. Vada a fanculo.
Dopo che tu esasperi un popolo,
sono 20 anni che Gaza è sotto il dominio di Hamas e non di Israele. Ma di che cosa parli?
Ha fatto capire come la pensa. Il 7 ottobre non deve essere considerato come una cosa troppo grave, perché è una risposta a 70 anni di occupazione.
Pazzesco.
Giusto, Gilberto? Chi se ne frega se hanno ammazzato 2000 persone?
No, e che anche se ne frega se hanno ammazzato 35.000.
Ah, ecco, vedi?
Voi avete il prosciutto davanti agli occhi.
Ma il rapporto non è 2035, Scusami se te lo dico, non c'è nessun rapporto, perché è ovvio che 35.000 è un numero enorme, anche se più della metà sono milizie di Hamas di merda, che tu non pronunci neanche la parola di Hamas, perché evidentemente per te Hamas non è un problema.
No, per lui
cioè,
Hamas...
i soprusi che Hamas fa sulla popolazione palestinese per te non sono un problema, per te il problema è lo Stato di Israele. Però datti pace, lo Stato di Israele c'è e ci sarà, datti pace. Posso dirtelo dal profondo del cuore, datti pace, posso rassicurarti, lo Stato di Israele c'è oggi e vivrà anche domani. Ti posso rassicurare di questo. Stai tranquillo. Lo Stato di Israele e gli Stati Uniti. Posso rassicurarti di una cosa. Le dittature, quelle che piacciono a te, tra un po' se ne andranno a fare in culo. Te lo
Posso Valentino, quello
dire,
che piacciono a voi.
Te lo
a
posso
voi
dire, mettiti
piacendo.
Il cuore in pace, mettiti il cuore in pace, perché il terrorismo verrà sconfitto. Ora io dico, fermate la guerra a Rafah, restituite gli ostaggi e fermate la guerra. Questo deve essere, fermare la guerra, restituire immediatamente gli ostaggi, vivi o morti che siano, purtroppo.
Fermi tutti, fermi tutti.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24. La Zanzara.
Quanto è bello lavorare ai cessi con quel tesserino che sembra un po' la stella dello sceriffo, no? Io lì mi sento un po' il Cruciani della situazione, decido io chi va in bagno, ho tutti i miei mostri, i tossici, i vecchi che parlano di calcio, poi ci sono le studentesse, poi c'è il pervertito che annusa la ciambella, beccato da Jean-Louis Bangradino che pulisce. E beh, voi pensate, sempre figa italiani, c'è quelli che annusa, nessuno gli fa niente. Un fantastico mondo che assomiglia molto alla Zanzara, il cesso della biblioteca. E se proprio lo devo dire, guarda, se dovessi scegliere un personaggio, un giornalista, del rifiutargli il cesso, ma guarda, scegliere Abdullah Karim Jabbar sarebbe un gran combattimento, verrebbe lì: scusa, la prima volta che vengo a Bologna, ma so che siete ospitali e di sinistra, sono di Roma, posso entrare? No, ma io verrei giù il microfono Abdullah Karim Jabbar e la mando via, la faccio cagare al bar a 1,50 euro caffè, vaffanculo.
Questo era il rider di Bologna che governa i bagni, caro Davide, governa i bagni. Molto bene, Francesco da Padova, vai Francesco.
Ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, un appunto per Davide, buonasera signor Parenzo.
Sì. Buonasera caro.
Una cortesia,
grazie.
Ma come mai siete sempre lì a spendere tutto il vostro tempo ad attaccare il governo Meloni? Io non capisco questa cosa. Io posso essere anche non d'accordo col governo Meloni, però povera Crista,
facciamo domande.
Povera Crista,
in
no,
democrazia
voi non fate
è così,
domande, voi attaccate. Perché sta povera Crista.
Cosa attacchiamo? Ma si possono far notare? Si possono discutere le scelte di un governo o no? Mi faccia capire. Si possono discutere le scelte di un
però
governo.
Voi da quando lei ha iniziato, avete iniziato a criticare. Prima mi ha nominato anche Giulio Andreotti. Ma porca miseria, Parenzo, ma mi ha nominato anche
ma
Andreotti.
Allora non si può... ma non si può dire niente,
miseria,
non si può disturbare
uno
il manovratore.
Uno condannato per mafia.
Non si può disturbare.
Non è stato condannato per mafia, Francesco, non diciamo cazzate.
Vabbè, non
diciamo
cazzate, però
no, sono cazzate.
C'è stato il dubbio,
dice lui, c'è stato il dubbio. Vabbè, dai, Vincenzo da Milano, vai Vincenzo, dimmi.
Allora, mi potete chiamare se volete il professore.
Professore, prego,
non docente di scuola superiore.
Ah, lei è un professore di scuola superiore, molto bene, dimmi.
E mi
no, allora non chiami
primo.
Qui. Non è un posto per lei.
Lei
è arrivato,
comunque,
perché tu non ci credi
dire
che sia un professore di scuola superiore, Davide? Perché...
No, dico professore di scuola superiore, mi dispiace se chiama in questa trasmissione.
E perché?
Ha ragione.
Perché è uno spazio, rozzo, è uno spazio superficiale, è uno spazio grossier.
Ma che c'entra lo spazio grossier? Vincenzo da Milano è un professore di scuola superiore, non so che cosa abbia da dire.
Mi dispiace, dovrebbe stare a casa a correggere i compiti.
Vorrei dire questo a Bannacci.
Ah, perfetto.
Sì, vorrei dire questo, fatevene una ragione, voi militari non siete normali, perché sono una minoranza.
Vabbè, questa è una vecchia critica, una vecchia risposta a quello che disse Vannacci.
Ci sono più omosessuali sicuramente che militari.
No, non credo proprio, non credo.
Se con i neri.
Tu dici più omosessuali che militari, certamente sì, certo.
Sì, ecco,
scusi, lei è omosessuale?
No, fortunato, no, veramente no, sono ancora arroccato su posizioni etero.
Perché non ho capito. Pensa che ci possa essere una bella questa cosa, che sono arroccato come se ci fosse sotto qualcuno che attacca, no, che attacca. Sono arroccato su come se riceve se stia ricevendo una. Vabbè, allora.
E comunque volevo dire, un giorno dopo se è presa con gli omosessuali, con i neri, con i giovani, se la prenderà, sai con chi? Con i civili, perché è tipico dei militari, prende con quegli smidollati dei civili.
Ma non credo, volevo... Vincenzo, non sia così, ma non ho capito, sì. Ma uno non può dire che i gay sono anormali e deve essere tacciato di razzismo, di omofobia.
Dice
i gay non sono normali perché sono una minoranza rispetto alla normalità che è la maggioranza delle persone, non è una cosa così bizzarra. Io non lo direi mai, ma chi se ne frega.
Se l'è presa da Treccani la spiegazione per arrampicarsi sugli specchi.
Ma è da agosto che si parla di questa roba qua, da agosto dell'anno scorso.
Al Parlamento Europeo.
E purtroppo la gente lo vota, se la gente lo vota andrà al Parlamento Europeo.
Ma lei, Cruciani, lei crede nella fisionomica, non so se conosce questa parola.
Sì, certamente la conosco, certo.
Ecco, allora mi vuole dire dello sguardo di Vannacci, un altro aspetto, l'ho appuntato qui, Donzelli, un certo Donzelli.
I Donzelli dei Fratelli d'Italia, non ho capito, perché lei che cosa fa, è l'ombrosiano, che cos'ha? Lo sguardo, che cosa capisce lei?
No, io guardi, fotografo,
che lei pensa di essere
fotografia,
lei
e comunicazione.
Lei che cosa pensa? Pensa di avere un bel volto, invece un volto significativo, un volto...
No, io mi esprimo con quello che faccio, non col mio aspetto fisico.
E allora, perché vuole identificare l'aspetto fisico degli altri? Non ho capito.
No, perché lo sguardo, lei guardi lo sguardo di Calderoli, faccio due... Ma è poi uno come Capezzone, lei lo invita spesso, sì, che parla di tappi anali, cose del genere, ma ha presente la volgarità di questa persona?
Ma non ha detto niente del genere,
l'ha detto apparenza.
Marco da Ferrara, vai. Ma sì, ma era su un riferito discorso. Marco da Ferrara, vai.
Eccomi qua. Allora, ragazzi, voglio riportarvi su un grande tema che avete ignorato.
E qual è?
Intanto, Crucio, tu saresti uno stronzo in malafede. C'è stata la richiesta di arresti internazionale dell'AIA per Netanyahu,
chi l'ha ignorata?
Ma dai,
chi?
Hai parlato solo di Soumahoro e solo di Baby Gang.
Non è vero, ma che dobbiamo dire? L'abbiamo già detto.
Dai, oggi c'è stato Rafa.
Allora?
L'ONU, le dichiarazioni dell'ONU. Vabbè, mi stupisco di te. Non sei più scomodo come una volta.
Non ho capito, che cosa dovrei dire per essere scomodo secondo te? A morte Netanyahu, nazista Netanyahu, cosa avrei dovuto dire?
Assolutamente no, ma almeno non giustificate, siete dei giustificatori.
Ma chi giustifica? Ma io giustifico cosa, coglione?
Avete giustificato tutti i bombardamenti sui civili.
Ma chi ha giustificato i bombardamenti sui civili, coglione?
Anche su per il culo, ti mettono il missile anche su per il culo. Ah no, ma si sono sbagliati, 50 civili morti, 50 bambini ammazzati.
Scusami.
Siete dei giustificatori.
Io no. 50, aspetta un attimo, perché qua i numeri vanno. Ma al di là dei numeri, che sono comunque importanti, perché
torna a essere scomodo come una volta. Noi siamo con te.
Ma che vuol dire la scomodità? Questo qua, secondo Marco da Ferrara.
Quale parte? Io sono per la fine della guerra e la liberazione degli ostaggi. Ma possiamo dire liberati gli ostaggi o no?
Tu hai firmato con Sion David e siamo a posto. Ma sappiamo
che non mi stai offendendo. Io sono certo per la sopravvivenza dello Stato di Israele, ma ci mancherebbe altro. Tu sei per la distruzione di Israele?
Assolutamente no, ma bisogna essere obiettivi.
E allora, vedi che la pensiamo uguale. Lo Stato di Israele deve vivere, perché ha subito un attacco, quindi questo è un punto di partenza.
Lo Stato di Israele sta pagando gli errori della sua politica internazionale, e tu lo sai. Se fossi coerente lo dovresti dire. Andate a fare in culo, dai.
Ciao. Allora, leggo da qualche parte, fra poco vi faccio ascoltare un audio, che c'è un movimento femminista che in realtà c'è da un sacco di tempo, ma comunque è ricomparso, che si chiama Free Bleeding, se non sbaglio. Free Bleeding è un movimento no assorbenti durante le mestruazioni. Numero di donne, sono per il sanguinamento libero.
Non ho idee su questo.
No, ma tu ti rendi conto? Il sanguinamento libero, il free bleeding, cioè non portare gli assorbenti. Non portare gli assorbenti, ma perché? Perché? Per diversi motivi, non sto manco qui a spiegarveli, per abbattere i tabù legati alle mestruazioni. che non sono accettati, e anche per risparmiare, credo, sugli assorbenti. Delle cose incredibili, incredibili. Sentiamo questa Bagnuli. Vai regia.
In questo momento sto sanguinando e non indosso un assorbente. No, non sono pazza, sto semplicemente praticando free bleeding. Dal 2014, infatti, sempre più donne si sono esposte raccontando la loro storia con le mestruazioni. Sempre più donne hanno smesso di utilizzare prodotti igienici per le mestruazioni proprio praticando questo famoso free bleeding. Il free bleeding si pratica per contrastare la tampon tax, una sorta di protesta, una tassa che noi donne, persone con mestruazioni, siamo costrette a pagare mensilmente, ma anche per prendere un contatto più intimo con il nostro corpo e in qualche modo sperimentare un ciclo più sostenibile, non producendo rifiuti. Ciclo tranquilli, non immaginatevi fiumi di sangue alla Tarantino. Basterà bere molto e andare frequentemente in bagno controllando la questione, e se si è in casa magari mettere degli asciugamani sul divano e sul letto in modo da non macchiare permanentemente il superficie.
Oddio,
il ciclo più sostenibile. Ma perché? Ma cosa vi hanno fatto di male gli assorbenti, che sono stati una grande scoperta del mondo civile, della scienza, del progresso? Ma perché uno deve lasciar colare il sangue, bere per evitare? Perché? Perché? Questi sono problemi del mondo ricco occidentale, ammettilo, care Davide. In altri paesi non ci si pone questo problema. Sì, quando dalla mattina alla sera devi procurarti da mangiare, devi campare, devi pensare ad altre cose, non ti poni il problema se l'assorbente, mi viene da piangere, se l'assorbente è femminista, non è femminista, se può far risparmiare, non ti poni il problema da dove viene quell'assorbente, quante piante devi abbattere, o che cazzo ne so, quanto carburante devi spendere per far arrivare questo assorbente, non te lo poni. Quanto inquina l'assorbente buttato dentro l'immondizia? No, questo problema non te lo poni. In Gambia, dove peraltro non credo che ne usino molti, ma insomma in altri paesi non te lo poni questo problema, porca puttana. Mirko De Carli, buonasera.
Buonasera.
Mirko De Carli, esponente del Popolo della Famiglia, ultracattolico come sappiamo, tra l'altro è pure candidato a queste elezioni in una grande lista. Pensate. Che è quella del signor De Luca.
Bravissimo.
Come si chiama? Libertà.
Libertà. Libertà. Una parola non che ci piace. Nessuno. Libertà.
Libertà.
C'è libertà. Uno,
caro Parenzo, ci voterai e canterai libertà.
Non credo, può escludere una cosa, Parenzo.
Vai, Parenzo, una bella croce su libertà e scrivi De Carli, la tua gioia.
Guarda,
che sia più facile che dica forza mass.
No, a questo livello, assolutamente no.
Ecco, per votare libertà, in particolare De Carlo, cosa dovrebbe accadere nella testa di Parenzo? Diciamolo subito.
Dovrei essere interdetto, cioè dovrebbe essermi stato fatto un
TSO,
un'interdizione, esattamente un TSO, sì. E quindi mi viene giustamente il video di votare per assoluta incapacità manifesta. Dopodiché dopodiché massimo rispetto per tutti coloro i quali idioti, donne e uomini, che voteranno per questo
movimento, questo movimento.
No, io mi sbaglio. Nello specifico, ha messo insieme l'ottimo De Luca tutta una serie di personaggi e personaggi.
Quindi sono idioti.
E quindi
idioti.
Ha fatto il suo. Quelli che voteranno la tua lista, sì. Se mi chiedi, non era previsto un mio intervento su questo. Se mi chiedi che cosa penso della tua lista, sì, me lo chiedi. Sì. Allora sono non solo tenuto, ma sono in obbligo di rispondere. In obbligo. Se mi viene chiesto, perché Parenzo ha parlato di quella lista?
Cosa pensi?
Se me lo chiedi, sono praticamente obbligato a rispondere. Cosa pensi di quelle persone che metteranno la croce su quel simbolo? Se tu non me lo chiedi, allora io dico: non sono obbligato. E se dicessi qualche cosa, tu giustamente dici: ci hai offeso. Infatti, però tu mi chiedi di intervenire. Quindi, premesso che tu mi chiedi di dire una cosa sulla tua lista, perché se tu non lo chiedessi e io
no, ma te lo sto chiedendo, ma rispondi sarebbe, però
aspetta, è importante però questa precisazione, perché se uno non mi chiede niente io così
è in difficoltà.
Do una pugnalata a freddo, allora giustamente qualcuno si può risentire. Ma domanda molto precisa, caro David, che cosa pensi tu della lista di questo povero stronzo? Io penso che la lista di questo povero stronzo sia una accozzaglia di poveri imbecilli feudali, medioevali, dei poveretti che vivono in un'Italia che non esiste, ma hanno diritto di esprimere le loro idiozie nel momento più alto, che è quello del voto. Dopodiché questi poveri idioti tornino nelle loro caverne. Ragazzi, se mi chiedete io non è che rispondo.
Per carità,
mi è stato chiesto e io
che cosa c'ha là davanti lei? Cosa ha là davanti lei? Scusi.
Glielo consegno, è un feto.
Un feto.
Quello che buon Parenzo non riconosce come vita. Guardalo, David. Guardalo. Che cos'è questo? David, rispondi. Cos'è questo?
È un feto, lo sa benissimo, quindi è una vita.
O è un grumo di qualcosa da buttare nella raccolta differenziata?
Sì, ma ho capito, è un feto, d'accordo, ma adesso l'avete fatto apposta, l'avete trasformato in questo qualcosa di... Cioè, sembra vero, cioè sembra...
Certo,
sembra
un... è questo che c'è nella pancia della mamma.
Ma
che
non,
deve
è, cioè, non è questo
nella
pancia...
questo è uguale, sì, è la rappresentazione esatta di quello che c'è nella pancia della mamma.
Ah, cagare.
Quindi guardatelo e vediamo se siete d'accordo all'aborto o no. Dai, cioè, proviamo.
Io sono ancora favorevole all'aborto.
E quindi ammazziamo questo.
Ma non si ammazza nessuno.
Si ammazza,
non è così.
Lui ha dei diritti e va difeso. Scusami, noi ci battiamo per questo.
C'è una notizia che è uscita dei pro-life che vanno in ospedale, hanno dato 100 euro, hanno provato a dare a una ragazza incinta 100 euro per non abortire. Secondo te è giusto?
Certo, sono dei coraggiosi. Che dovevano fare? Hanno cercato di dare una mano a una poveretta che magari era da sola, abbandonata contro tutte e contro tutti, con uno Stato che nemmeno l'aiuta. Hanno detto, se hai bisogno ti diamo una mano. Eroi, sono degli eroi.
Cioè, secondo te le associazioni dovrebbero andare dentro in ogni ospedale?
Ma è il 194 tra l'altro che lo dice. Dovrebbero andare in ospedale e dovrebbero far sì di far capire che le donne devono partorire. Io l'ho detto, la 194 come è oggi applicata va asfaltata, punto.
Ma
e De
Carli, ma tu stai dicendo che gli ospedali vanno riempiti di militanti, di associazioni che devono convincere le donne a non abortire. Ma
aiutarle,
sarebbe un
aiutarle, ma sarebbe un bordello. Lo Stato deve dichiarare che non puoi abortire,
ma non può dichiararlo, c'è la legge,
ma la legge va cancellata.
Ma nessuno
sapete quello che succede, avete visto in America cosa è successo?
Beh, sì, come
ecco,
no, cioè,
allora in Italia noi ci batteremo in Europa contro il diritto fondamentale dell'aborto, perché non è un diritto, è un omicidio.
Ma
punto.
Stai dicendo, se è un omicidio va catalogato come omicidio, dunque andrebbe punito,
il codice penale andrebbe punito come tale.
E dunque la donna e il medico
vanno puniti,
cioè in galera,
assolutamente, cioè, devono essere previste sanzioni per coloro che vanno a praticare l'aborto. È un omicidio, cosa fai per uno che ammazza un altro? C'è una pena,
cioè, se tu
Parenzo, guarda qui, guarda qui, cos'è questo, Parenzo? Guarda,
in
centro.
Italia l'aborto è legale e lo puoi fare.
E noi ci batteremo perché non lo sia più.
Scusa, tu dici
se tu ammazzi
un infante oggi, prendi delle pene altissime, diciamo. No, se ammazzi un infante. La signora Pifferi, che ha, come sai, è stata condannata all'ergastolo, se non sbaglio, per avere ucciso la propria figlia, è stata appunto, ha subito una pena gravissima.
Certo.
Ancora di più, tu immagino prevedi per chi pratica l'aborto.
Di più o di meno, mi interessa che siano puniti, perché
ma
lo
puniti
Stato
col carcere,
deve...
Ma una donna che vuole abortire...
Ma una donna deve essere aiutata. Vuoi scommettere che se noi cancelliamo l'aborto...
Ma la gente
come
tromba
diritto,
in giro, la gente
ma tromberà quello che vuole, trombiamo tutti. Non è un problema di trombare. È un problema che uno si assume le responsabilità della vita.
Tu è una materia...
David, trombo più di te.
Da cattolico...
È quella la differenza.
Questa è la notizia, allora. Quindi uccidi... Quindi
perché un cattolico non può trombare, questa è la cosa che non
fa. Quanti potenziali bambini uccidi, allora, scusa?
Ma che cazzo c'entra questo? Cosa c'entra? Si può trombare anche senza uccidere bambini?
Posso dirti, se tu sei un cattolico, io sono il Messia in terra. Se tu sei un cattolico,
non sei obbligato a mettere incinta la tua donna. Non sei obbligato.
Ti
svegli
la ragione. La vasectomia, che hai fatto?
Ma che fai? Il famoso salto della quaglia, lo conoscete? Lo pratichi, non la metti incinta.
Uccidi comunque dei
bambini. Non uccido nessuno perché non c'è il concepimento. David, dovessi studiare. Questo nasce dal concepimento.
Tu ti devasti, quindi ti devasti.
Ma non mi devasto, rispetto la natura, rispetto la natura che, per quello che
a
è.
A parte che vorrei vederla quella poveretta che accetta di venire con un idiota.
Non è una,
io,
guarda, caro Davide, non è una, è quello il problema.
Ma tu stai rinnegando,
a pagamento,
mai a pagamento. La donna mi piace conquistarla.
Però scusami Mirko, tu stai dicendo una cosa che è contraria a diciamo in qualche modo agli insegnamenti religiosi.
Ma io non so, io sono un peccatore, non sono qui a fare il moralizzatore.
No, tu sei un coglione.
La Chiesa non ci dice di essere, ma per favore Davide, non sono ebreo. Echo, questo sicuro.
Povero idiota. Vabbè,
questo la questione che dico è che la Chiesa non ci chiede di essere perfetti, la Chiesa ci chiede di guardare e di tendere a un ideale, punto. Io cerco di rappresentarlo al meglio senza essere perfetto. No, non faccio quello che vuole, perché non ho mai detto a una donna di abortire e ho aiutato tante ragazze a non abortire.
Che buono. Oh,
però
che
scusami
buono
un attimo,
che
tu allora pratichi il sesso?
Ma perché nessuno ti ha mai preso? Perché nessuno ti ha mai sposato?
Ma questo cosa se ne frega a te? Ma chi ti ha preso?
Ma tu pratichi, io ho quattro figli, non mi rompere le balle.
Tu pratichi il sesso col condom allora?
O no, senza? Mai praticato sesso col condom. Odio il condom.
Come, ma questo non è un bel messaggio, odiare il condom.
Io sono contro i contraccettivi, l'ho sempre detto.
Ma come fai a essere contro i contraccettivi?
Sono contro i contraccettivi. A me piace la carne. Si deve andare a letto con una ragazza e deve esserci la carne, non la plastica.
Con quattro svalvolate.
Non sta dentro la plastica del condom.
Questo, ecco, devo dire la verità, ma è una follia. Dai, su,
dai. Ma stai dicendo una cosa incredibile. La pensino così.
Cioè, il Vaticano ci fu Giovanni Paolo II che fece la campagna contro il condom. Svegliati e studia, Parenzo.
No, però scusami un attimo.
Ma il Vaticano non è che il Papa dice fate il salto della quaglia. Ma di che cazzo
in
parla?
Africa
il Papa spiega che ci sono metodi naturali per non rimanere incinta e scopare. La Chiesa lo spiega. Io lo dico grezza. Ok? Bene. Allora io dico che si può fare.
Il famoso salto della quaglia.
Esatto, io ve l'ho spiegata come la dicono al bar.
Però la chiesa non è che dice che puoi andare con chiunque, dovresti andare
la chiesa dice devi andare con la donna con cui stai, certo,
e le malattie, chissà quante malattie hai.
Ma quali malattie? Ma io non è che vado con tutte le donne che passano per strada, Parenzo, su via.
Ah no, scusa,
ma tu che sai che sto con una persona e basta da quanti anni? Ma tu lo sai o no?
Però lui sta dicendo che odia la plastica, diciamo.
La plastica la odio in tutti i modi.
La plastica la odio in tutti i modi.
Carne.
Ma ho capito, amico mio, però serve anche per le malattie, serve.
Dipende come vai. Se vai a letto con 100 donne diverse in un anno, fai la tua scelta.
Io ho fatto la scelta. Ma ne basta una che
io ho fatto la mia scelta e vado con persone che so che sono persone di un certo tipo.
Ma che gli fai il test prima? Che gli fai?
La persona che sta con me, stai tranquillo, che è una persona per bene, non ha bisogno di fare il test.
Ma guarda che non è che bisogna essere dei delinquenti e pigliarsi una candida o un'infezione.
Ma le malattie esistono anche se baci una persona. Che baci con la plastica? Ti metti nella lingua la plastica? Dai, beh, su via.
È una roba che non ci si crede.
Non ti preoccupare, non è il suo caso, questo non va con nessuno e si devasta
non
da solo l'uno contro cinque.
Beh, tu c'hai i pestoni sotto gli occhi e
allora,
quelli sono
questo è da solo,
fra
da
pochissimo
solo,
torneremo
solo,
perché
questo.
C'è una notizia, due vigilesse di Bari si sono sposati in comune e il sindaco
bellissimo.
De Caro ha celebrato la loro unione.
Facciamogli vedere la croce.
E infatti De Caro domani sarà all'area che tira.
E chi se ne frega.
Non inviti De Carli, ma inviti De Caro, giustamente.
No, De Carli no. No, non risulta al momento.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Che l'unica delle Meloni che esiste è questa.
Io non vedo l'ora di sentire l'elicottero con Parenzo a bordo.
Sì, ma la metafora dell'elicottero non è con Parenzo a bordo, questo era il maleficio dell'ascoltatore, caro Davide. La metafora dell'elicottero riguarda
la
altro.
Vita. Mi ha allungato la vita.
Michael da Piacenza, se non leggo male, Michael da Piacenza, vai.
Michael. Pronto?
Dimmi.
Pronto, ciao Cruciani.
Dimmi.
Promettendo che ti stimo molto e non sono solito fare questi interventi.
Vai, dimmi. Cioè, mettiti, si sente perché non sei solito fare questi interventi, perché ovviamente non si sente una minchia. Vai, dimmi.
Esatto, hai appena stappato una bottiglia, per quella, la facciata vostra.
La faccia nostra, a me che cazzo me ne frega se stappi la bottiglia.
Volevo fare un appunto sulla puttanata che hai detto sui pitbull e gli Amstaff e tutte queste razze qua, perché hanno...
Bandire, non commercializzare più, proibire la vendita come fanno in Gran Bretagna. Questo bisogna fare. Questo.
Perché basta andare su internet, caro il mio Cruciani e caro il mio Parenzo, e guardare e scrivere quali sono le razze che mordono più.
No, è una stronzata questa lo so dove vai arrivare.
I cani pitbull, se vai a guardare, sono la decima razza, perché ci sono tutti i cani da pastore che sono.
Michael, vai a vedere gli incidenti mortali in cui sono coinvolti i cani.
Purtroppo vanno a finire nelle mani sbagliate questi cani.
Sì, è sempre così. Intanto, per non sapere né leggere né scrivere, li proibisco. Poi vediamo se finisco. Siccome è impossibile.
Tu hai detto che vanno abbattuti.
Quelli che si rendono responsabili di episodi molto gravi.
In Inghilterra
come...
non ci sono, ad esempio.
Esatto, come azzannare i bambini.
Si uccidere quelle che ci sono.
No, ma che c'entra? Ma chi vuole uccidere quelli che ci sono è una follia. Quelli che sono responsabili, perché sono responsabili di episodi molto gravi, a meno che tu non li consideri dei minus abens, questi sono dei cani che sono addestrati apposta, o comunque sono fatti apposta, la dentatura eccetera, per essere cani.
Ma poi il cane è pericoloso, tutti i cani hanno dei defilati.
Perché questo qua che gli hanno tagliato, scusami Michael,
lo stesso bambino di un anno.
Sì, cioè, ma chissà perché gli incidenti, chissà perché gli incidenti con i pastori tedeschi sono molto più rari rispetto a quelli
ma
con i pitbull.
Ma perché purtroppo vanno a finire nelle mani sbagliate questi cani, perché chi li prende ha quest'idea di volerli far mordere, di volerli far
azzannare. Allora, intanto, caro De Carli, voglio sapere che ne pensi di questa vicenda di Bari.
Ancora De Carli?
Beh no, De Carli sta qui, combatte, viva e lotta insieme a noi.
Combattiamo. Dire in più?
Allora, non ho capito, che ne pensi De Caro che ufficerà un matrimonio tra due per motivi elettorali, naturalmente.
Ma
lo
è ovvio, si fa uno spottone, va all'aria che tira, si fa pubblicità per pigliarsi 4 voti di 4 omosessuali in più.
Ma che non vai alla Zanzara finito. Per
ormai fa tutto sta roba qua.
Per
prendere fanno solo sta roba qua. Ma non ci credono. Il problema è che almeno io quello che dico ci credono. Questo qua, De Caro, che ha il cognome simile al mio ma più brutto, non ci crede neanche, capito? Quindi tanto fa sto matrimonio, eletto, fa sta porcata che fa.
Ma perché è una porcata?
Dai, basta.
Ma non puoi dire che il matrimonio, l'unione tra due omosessuali è una porcata.
Hanno rotto le palle.
Ma quale amore? Quello è amore.
Questo cos'è? La pubblicità? Hai fatto lo spot? Parenzo fa lo spot per l'unione civile.
Ma non è amore.
Te l'ho già detto altre volte.
Cioè, due lesbiche?
Per me non è amore.
Ma come ti permetti?
Non ci può essere amore in quel tipo di rapporto, perché
Tu sei non sano.
L'abbiamo detto, vai a vedere quante unioni civili ci sono.
Cioè, secondo te
nessuno,
non è un
qualche decina.
Il rapporto di due lesbiche non è sano.
No, per me non
due
è sano.
Due donne che si amano, che si leccano la figa a vicenda, non è sano.
È un rapporto sessuale, erotico e di piacere, ma non è un rapporto sentimentale.
A te non piace il fatto che ci siano due donne, vedere per esempio un film porno con due donne che si leccano la figa?
Non è una cosa di mio gradimento. Mi piace una donna, una bella figa da portarmi a letto.
Ma tutti gli uomini piace vedere l'immagine omosessuale.
Ma non mi piace a me, non mi interessa, non mi stimola. Posso dirlo che non mi stimola.
Intanto ci ha raggiunto
tu te lo guardi
Paola Saurino. Buonasera.
Ciao italiani, sono piena d'amore questa sera.
Che ne pensi, signor De Carli?
Ma non ha niente da fare,
ciao,
c'era
David.
Anche la settimana scorsa.
Ciao David, ti voglio bene e volevo salutare anche il nostro Fabio. Ciao Fabio, perché sono piena d'amore.
Adesso passiamo oltre il signor Tamburini.
Chi è il nostro Fabio?
Ma il signore qua
De Carli, sì.
Come si chiama lui? Vabbè, questa persona con qualche chilo
De Carli.
Praticamente
quello è incapable davvero.
Vabbè, insomma, quello è incapable David.
Anche lui è incapable.
Azzo, sì, chi sta non è incapable. Cioè,
ma forse non è incapable per te.
No, incapable proprio generico, proprio universale.
Cioè, proprio quello di Parenzo, più di Parenzo.
Allora, Parenzo devo dire che ha guadagnato qualche punticino l'altra volta quando si è autodefinito incapable. Esatto, sì. Devo dire la verità, questa sua ironia l'ha fatto prendere qualche punti.
Più incapable De Carli.
Allora, questa croce che tiene in mano,
allora,
insomma,
quella è la croce, questa non si può
dire. No, ma per esempio, lui parlava di sanità, uomo, donna, donna, ma perché è sano uno che cammina con un piccolo feto? Con un sei sano a camminare con un piccolo
feto? Sono sano perché quello nella pancia di una mia amica, c'è quello, non è quello.
Ma non è un bambino vero, cioè ti fai fare una piccola scultura.
È un bambino, perché? Perché lo vuoi vedere? Guarda, è un bambino, per te che cos'è quello? È vita o no quello lì?
A rappresentare l'opposizione all'aborto.
È un oggetto, però, cioè nel senso, cammini con questa cosa qua.
Perché i cristiani che girano con la croce non possono girare.
Io sinceramente non girerei mai con la croce, quindi per me è assurdo.
Però scusi un attimo, lei come le considera queste parole che ha appena detto, che due lesbiche secondo lui non si possono amare?
Ma di base lui è incapable, quindi dice delle stronzate e soprattutto non è che le argomenta. Cioè, ammettiamo pure che tu pensi che due femmine o due maschi non si possono amare, ma dimmi almeno perché. Cioè, manca proprio l'argomentazione.
L'ho già spiegato, ho detto, perché per me può essere solo sesso, piacere e erotismo.
Ma che vuol dire?
Punto.
Ma allora tra due persone, un maschio e una femmina, non è sempre sesso e piacere?
Non è l'amore. L'amore è una cosa seria, aperta alla vita, a quella roba lì, e lì non ci può essere.
Ma tu c'hai figli? Cioè, fai male,
no,
cioè,
non
famiglia.
C'ho figli.
Ma è una porcheria.
Allora,
ma
qual
è
il problema?
Ma cosa c'entra questo? Perché lo ripeto sempre: tu copi quello che dice Parenzo.
Io di solito sono sempre
perché contro. Che cosa c'entra? Che cazzo c'entra questo? Perché allora in Italia i preti non possono parlare.
Ma
perché
che
io
dire?
Che non ho figli non posso parlare. Tu di la
no,
tua opinione.
Ma non è una questione
di come fare quello che fanno gli altri.
Ma non è,
tu
ma
se
tu fai
quello che ti pare a te, nessuno ti giudica.
Ma
io
tu
ti dico, due
cattolico...
lesbiche che non si mettono insieme non sono innamorate, perché quello è sesso, piacere, è
sì,
rodimento sessuale.
Ma perché, scusami,
punto,
tu
basta.
Che vai con altre donne, visto che non hai una famiglia, non hai una compagna fissa, anche quello è solo piacere e mero sesso.
Ma che cosa tu cosa ne sai di quello che faccio io?
Ma tu l'hai detto prima che scopri senza preservativo.
Allora io vado con una donna eterosessuale. Punto.
Ma che vuol dire?
A proposito, questa affermazione prima di De Carli, che lui, a lui non piace la plastica e scopa senza preservativo, è una cosa gravissima.
Ma
o
che
no?
È gravissima. Ma
allora, anche a me non piace
la plastica.
Mi spiego.
A nessuno piace la plastica.
Ma nessuno piace mettere il preservativo in quel momento.
Quindi...
chiaro, ma non per questo sono qui a dire che il preservativo fa male, oppure no,
ma
se hai dei rapporti occasionali con persone che
non
conoscono devi indossare.
Quindi io scelgo di stare con una persona e frequento quella persona, sono cazzi miei.
No, secondo
il
me
problema
si
c'è la
un
gente
sacco di
come
sedia,
te
semplicemente.
Il problema c'è la gente. Tu non ti preoccupare, io non vado su OnlyFans dove mi metto mezza nuda.
Lei
a farmi pubblicità.
Lei è
sua. Lei è una prostituta digitale.
No, ti spiego, ti spiego.
Gliel'ho già detto,
no,
io ripeto.
Ti spiego,
io non ho di questi problemi.
No, visto che tu non sei capace
la frequento, poi sono cazzi miei come li vivo.
Sai, tu hai una croce che è un simbolo. Il corpo può essere un codice, un simbolo nella vita.
Ma che fa vedere tette?
Non è una questione, tu non lo sai quello che faccio con OnlyFans.
Lo so, l'ho visto.
No, non è vero, non hai visto niente. Allora ci sei o non ci sei su OnlyFans?
Me l'hanno mandato quando siamo venuti quell'altra volta. Ci siamo già scontrati.
Così è possibile.
Se far vedere le tette, se uno c'ha delle belle tette,
ma quindi se uno c'ha belle tette
non ho problemi. Le dico che fa prostituzione digitale.
Ma non è prostituzione digitale, è un simbolo, è un corpo.
Perché lo fai?
È semplicemente un codice.
Per cosa lo fai?
Per sacrificio.
Ah, no, tu ti sacrifici.
Sì,
lo sai cosa vuol dire sacrificio?
Certo.
Rendere sacro. Quindi tu rendi sacro il tuo corpo
più facile. Allora aspetta, se vuoi parlare di sacrificio te lo insegno io, visto che tu non le sai le cose, l'etimologia. Sacer più facile, rendere sacro è un atto propiziatorio, il mio. Le mie tette sono un sacrificio per passare da una condizione profana a una condizione di sacro. Io mi sto rendendo sacra, è un atto propiziatorio.
Tu hai guadagnato
i soldi.
Anche questo è un sacrificio, amore mio, è la stessa cosa.
Musica. Allora, voglio capire da De Carli una cosa, caro Parenzo, che è molto
combatte
semplice.
Combatte molto bene la signora Saolino contro il coglione in studio.
Ma un coglione è un incapable, Parenzo, vienimi in supporto, perché veramente è incapable.
Allora, oggi Bergoglio ha detto che c'è troppa frociaggine tra
bravissimo.
Grande
Papa Francesco.
Addirittura.
Assolutamente. Ha avuto un linguaggio da zanzara, bravissimo.
Beh, anche il Papa sta inzanzarendo.
Il cancro della Chiesa oggi sono i gay, i froci.
Ma perché il cancro della Chiesa sono i froci?
Assolutamente. niente, perché la pedofilia nella chiesa che ha fatto male.
Che c'entra con le
sono tutti preti omosessuali, è l'omosessualità.
Ma che c'entra?
Ma bloccati tu, Parenzo.
Ma che c'entra l'omosessualità e la pedofilia? Che c'entra l'omosessualità e la pedofilia?
Assolutamente, è una condizione connessa all'omosessualità.
Ma è una cosa vergognosa quella che stai dicendo. Ma la maggior parte dei pedofili non sono affatto omosessuali.
Le situazioni che nella chiesa sono venute fuori di preti pedofili e la quasi stragrande parte erano omosessuali.
Allora, già la sua generalizzazione.
Quindi il Papa adesso è da criticare.
Tu sei un po' ignorante, questa è la verità. Perché uno che
genera
questo che generalizza tutti i preti, ma non si può generalizzare. Qua ci
ma
stanno delle
verità, ci sono i processi in corso.
Ma
dai,
che processi?
Processi
ma
contro i preti pedofili.
Allora, due domande finali al signor De Carli. Innanzitutto, cosa sono per te i transessuali? Scusa, cosa
persone
sono?
Con dei problemi che andrebbero aiutate e mandate da uno psichiatra.
Addirittura i transessuali mandati da una psichiatra. Ma se uno non ci vuole andare, che fai? Ce li mandi a poco?
Deve fare aiutare, perché è una persona che ha dei problemi. Ma nessuno insulta, dico quello che penso. Per me sono persone che hanno dei disturbi patologici.
Tu hai detto una volta che i gay sono un po' satanici, o sbaglio?
No, ho detto che secondo me è una perversione, sono perversi.
Ma anche un po' satanici.
Sì, cioè nel senso, per un cristiano è una condizione da peccatore.
E
quindi
ovviamente c'è di mezzo Satana. C'è di mezzo Satana.
Assolutamente.
Che cazzo c'entra Satana con l'omosessualità?
Ma non è un problema di come lo vediamo noi Satana, il problema è che è una condizione di peccato. Tu ci credi o non ci credi? Questa l'alzo. Questa ha un significato.
E allora?
Allora, questo valore qua non ci dice che i gay è una condizione sana, ci dice che è una condizione non sana. E per
cioè,
me è una condizione
sono
non sana.
Sani, non sono sani.
Non sono sani, assolutamente.
Non sono sani gli omosessuali, incredibile.
E quindi la società di oggi li deve concepire come persone
però,
da aiutare.
Fermalo,
non da esaltare.
Scusami. Inizia uno che dice delle cose così offende milioni di cittadini
italiani. Ma che milioni?
Italiani.
Ma quale milioni? Sono qualche migliaia in Italia, fine.
Inizia la stagione del Pride, tra l'altro, adesso.
Purtroppo.
Perché purtroppo?
Perché purtroppo? Perché è una
manifestazione.
È un'oscenità.
Sono quattro scemi
vanno fuori col culo nudo, sbiancato, fanno vedere cose varie.
Col sedere fuori che tu con quella faccia.
È l'università giro con quella faccia. Ma facciamo sbiancare i rettori delle università invece che gli diano il patrocinio e vanno a sfilare.
Ma no, ma una cosa è il pallido ano bello.
Tu giri con la faccia. Tu
e tu giri pure con la tua, che è come quella del di dietro, dai, va là, per piacere.
Giri con la tua
un'oscenità. Io fossi sindaco,
li proibiresti.
No, non gli darei il patrocinio e se fanno non gli do la possibilità di sfilare. Te lo dico io.
A te ti piace cazzo?
No, non mi piace cazzo, piace figa, la faiga, come diceva Carla.
Scusi, lei invece ha il pallido ano, piace lo sbiancamento.
Allora, il pallido ano è proprio una mia filosofia di vita. Abbiamo detto che l'ano deve essere roseo come il nostro futuro, quindi
dunque,
è
lo
proprio
sbiancamento
una...
va bene.
Io l'ho fatto lo sbiancamento anale. Certo, con il laser, certo, mi prendo cura del mio corpo, che al contrario di questo anchiavobol qua che dovrebbe andare dal dietologo, ma forse
tutti,
il colesterolo
uguali,
che gli fa dire tutte ste puttanate, perché
mangati
un po' di dieta.
Mangiati un piatto di capelletti e godi,
ma,
cara,
ma
cioè, godi.
Ma lo dici a me, io
ma
mangio. Ma tu sei veramente
non
un po' anchiavobol.
Godi,
cioè,
e mangia qualcosa di buono.
Perciò poi, secondo me, i chili di troppo poi vanno in decciaravelle e fanno dire sti stronzata.
Però lei quando ha fatto lo sbiancamento anale.
Tu ti metti, non è doloroso perché tu ti metti praticamente una cremina anestetica che sulle mucose acchiappa molto facilmente,
mia,
quindi di fatto ti addormenti proprio al contrario di quando ti fai qualche punturina di ialuronico per esempio in volto, che lì ti fa male perché comunque l'anestetico fa un
effetto.
Ma lei
aveva qualche peletto?
No, io ho fatto sia la parte della depilazione proprio anogenitale, insomma.
Totale.
Sì, con il laser. Però tu quando praticamente fai molto rasoio, molte cerette, la zona insomma tende a scurirsi. Quindi fai lo sbiancamento, ma vi assicuro che non si sente nulla di dolore in quanto mettendo la cremina anestetica sulle mucose fa un effetto importante. Lo consiglio tantissimo perché non si sente niente praticamente.
Anche agli uomini.
Io per esempio non amo l'uomo che ha la zona anogenitale scura. Io sono proprio per le pallide palle e per il pallido ano.
E dopo questa notizia ci fermiamo. Fermi tutti.
La zanzara.
La palestinese è diventata un simbolo negativo per tutti i poteri costituiti del pianeta e i governi che stanno con la lobby e la potenza israelo-americana, è un simbolo per i popoli oppressi, i popoli di tutto il mondo, ma anche i popoli occidentali. Dopo 75 anni di occupazione, di privazione della terra, della libertà, di qualsiasi risorsa naturale, della possibilità di spostarsi, di vivere, di studiare, è un popolo, guardate, il terrorismo è la lotta dei popoli, la guerra è la lotta dei potenti.
Ma questa frase è incredibile, ragazzi, come si fa?
Signora Puzzo qui un po' esagera,
il terrorismo è la lotta dei popoli. Lotta dei popoli, ma come cazzo si fa? Ma ce l'ho qui davanti, fra poco me lo mangio vivo, fra poco me lo mangio vivo, me lo mangio.
Devo invitarlo anch'io perché ha la trasmissione sulle, perché effettivamente dici delle cose veramente forti.
Cioè, che è qui con una sciarpa della Palestina, la bandiera, cioè,
ma può avere tutte le sciarpe che vuole, ma giustifica il terrorismo in questo modo? Giustifica il 7 ottobre?
Assolutamente no. Ciao David.
Ma che vuol dire?
Fra poco arrivo da te, caro Puzzo, arrivo da te. L'altro giorno ti sei issato a Montecitorio con una bandiera palestinese che mi hai detto ti è stata sequestrata.
Sì, è la classica
due bandiere palestinesi asportate.
È sì. La classica smargiassata in stile a Puzzo.
No,
ragazzi,
è una puzzata.
Puzzo non è nuovo a queste puzzate. Si spogliava nudo con delle ragazze contro la pelliccia, contro le pellicce con Marina Ripa di Meana. Io lo conosco da 20 anni, a Puzzone mio. Ma... Apuzzo è uno showman alla fine.
Un vecchio comunista.
Ma che comunista? È un situazionista, Apuzzo. È un situazionista.
Sì, però ho capito una cosa. Non c'era bisogno di far vedere una bandiera che già è esposta praticamente ovunque. Perché
no,
la bandiera
è un
della
gesto
Palestina
non violento,
è ovunque.
Va bene.
Ma
io
certo,
non posso criticarlo per quello. Quello per me è un gesto non violento.
Ma ha detto che il terrorismo, è la lotta dei popoli.
Quando dice che il terrorismo è, dice una stronzata di primo livello.
Però
mentre
prima,
mettere la bandiera palestinese con un blitz, rischiando di farsi male, rischiando di cadere dal balcone, rischiando di spaccarsi entrambe le gambe, è un gesto marinettiano, se vuoi, anche eroico a suo modo. Dire che il terrorismo è lo strumento dei poveri è una stronzata.
Più d'Annunziano.
Fermi. Allora, Stefano Apuzzo, applausi.
Sì, buonasera.
Allora, Stefano Apuzzo è candidato, innanzitutto diciamolo, perché chiaramente per vari motivi, alle europee, per AWS. Che cazzo è AWS? Non mi ricordo.
Alleanza Verdi,
che Bonelli e fra quelli che hanno candidato la signora Salis. Scusi, Salis, se lei fosse eletto, lascerebbe il posto alla Salis?
Secondo me Salis ha diritto di andare in Europa.
No, ma lo lascerebbe. Se tu fossi eletto, ci sarebbe bisogno di sacrificare il tuo posto. Lo faresti o no?
Ci potrei pensare.
È più importante la poltroncina.
No, facevo una riflessione l'altra sera, in dormiveglia. Dicevo, certo, Salis eleggendolo aiutiamo una persona che ha tutto il diritto. Se eleggiamo Apuzzo, probabilmente ne aiutiamo qualche centinaio.
In che senso?
Scusa. Nel senso che io ho sempre aiutato poveri disgraziati, gente che ha bisogno, canili, gente ad uscire dal carcere.
Che vuol dire? È meglio eleggere Apuzzo che Salis?
No, è meglio eleggere Salis e Apuzzo.
Beh, ho capito, ma se ci fosse bisogno ti sacrificheresti o no?
No. Come mi sono sempre sacrificato nella mia vita,
no.
Sì, perché no?
Cioè, lasceresti il posto alla Salis? Faccio il grande sacrificio o no?
Potrei anche pensarci seriamente, ma è una cosa seria, non è una battuta da fare adesso.
Ma col cazzo che lo faresti? Lo dico io, una volta eletto lì, col cavolo.
Giuseppe, non sono un uomo di potere, grazie a Dio.
Ma che c'è?
Sono un uomo di militanza,
volta,
di associazioni,
dici... capito,
di
che...
cooperazione internazionale.
Vabbè, allora andiamo a Adrian da Piacenza. Vai, Adrian da Piacenza. Vai, dimmi, Adrian, dimmi. Che c'è?
Sì, volevo dire che se il Papa ha detto davvero ciò che voi dite che abbia detto,
sì, c'è
troppa
frociaggine ed è il numero uno da questo punto di vista, perché finalmente il linguaggio è quello che è. Se ha detto, io non sono sicuro che l'abbia detto, c'è troppa frociaggine nella Chiesa, ha detto una cosa reale, concreta.
È un termine non papale,
diciamo. E chi se ne frega, va bene, si è fatto capire, c'è troppa frociaggine, che lo volete accusare di omofobia? Denunciate il Papa per omofobia, lo faccia l'amico nostro del partito dei gay, come si chiama? Il signor Marrazzo. Denuncio, bello, pensa che idea che gli do, denuncio il Papa per omofobia, denuncio il Papa per discriminazione, lo faccia Marrazzo, lo faccia, perché non hanno il coraggio di farlo tutti i vari militanti LGBTQ, denunciare il Papa per la parola frocio, dai, dimmi Adrian.
Le quote come si facevano nell'Unione Sovietica con gli ebrei, potrebbe funzionare un po', no? Anche se per motivi
diversi. Vabbè, che vuoi, dimmi, che vuoi.
Ho detto che se facessero le quote come si faceva nell'Unione Sovietica nelle università per le persone di origine ebraica, magari per motivi diversi, ma si potrebbe fare.
Fa bestia.
Allora che c'entra? Scusi, non ho capito. Non ho capito.
Penso tanto da far passare alcuni, ma non troppi.
Ma non ho capito. Cioè,
non ho mica capito.
Tu dici il Papa ha ragione, scusami. Dunque?
È un appello allo sterminio.
Il Papa ha ragione.
È un appello allo sterminio di che?
Siccome magari uno dice, sono omosessuale, voglio fare il prete. Ma per evitare che ci siano troppi omosessuali tra i preti, magari facessero delle quote. Ad esempio, sto portando la politica del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, che si faceva verso le persone volenterose di origine ebraica, la cui partecipazione si limitava. All'epoca si faceva veramente, per motivi sbagliati.
Posso dirti, li mettevano nei lager.
Erano pogrom.
Li mettevano nei lager.
Non limitazioni, erano pogrom. Bestia.
Parlo degli anni 70.
Li mettevano nei lager. Ciao, amico mio. Ciao, ciao. Allora, Puzzo. Tu non usi mezze parole, no? Quando parli di questa questione qua, sei dotato di sciarpa palestinese, c'hai un'altra specie di sciarpa che è una kefia ma fatta a sciarpa, che vedo anche con la lana là, per cui te la sei fatta a casa, o non so chi te l'abbia fatta. Poi c'hai un altro, addirittura c'è una moschea lì, poi c'hai anche una bandiera palestinese qua. Ma
beh,
non
la moschea
capito.
Non è un elemento esattamente Hamas, laico.
Che cos'è
della
per te?
Non
c'è una moschea, è Al-Quz.
Che cos'è? Avvicina il microfono.
Al-Quz è la moschea di Omar.
Hamas, che cos'è?
Al-Quz è la moschea di Omar.
Hamas è un movimento sorto grazie. Un movimento terrorista sorto grazie al fatto che tutti i governi di destra israeliani hanno sempre annichilito e avvilito l'OLP e la MP. Attenzione.
C'era già quando c'era Sharon. Sì, Sharon abbandonò 20 anni fa.
Però non stiamo facendo la storia. Hamas è un gruppo terrorista da combattere o no? Da distruggere o no? Bisogna
combattere. Al momento Hamas rappresenta una delle fazioni della, chiamiamola, resistenza palestinese. È una, aspetta, è una resistenza che non condivido. Il 7 ottobre, massacrando in quel modo dei civili inermi israeliani, innocenti,
allora?
Non solo Hamas, perché Hamas, no, solo perché israeliani, attenzione.
No, però ebrei, Yahudi urlavano, non israeli,
sì,
Yahudi
ma perché
urlavano.
David, dovresti sapere che in tutto il mondo arabo, Jewish equivale a israeliano.
Appunto.
Cioè loro chiamano ebrei.
No.
Gli israeliani perché li hanno sempre conosciuti come ebrei. Sì, sì.
Vabbè,
frequento il mondo arabo più di te. Lo
non restiamo
so.
Su questo.
Tu come sai,
Israele è un mondo libero. All'interno di Israele c'è un mondo libero in cui, per esempio, gli omosessuali, causa che ti è molto cara, no? Gli omosessuali sono comunque, no? Hanno i loro diritti, possono sposare.
L'amore
eccetera.
È amore.
Ho capito. Nella cosiddetta Palestina, tutto questo non esiste.
Allora,
cioè,
Hamas
considera gli omosessuali dei
ascolta,
dei,
io non condivido.
Non condivido
praticamente nulla di Hamas. Il 7 ottobre c'era la Jihad islamica, c'erano dei cani sciolti. Questi, quando hanno potuto uscire, e perché hanno potuto?
Hamas ha rivendicato.
Sì, Hamas ha rivendicato. Sì, ma era pieno di Jihad islamica e anche di cani sciolti. Dopo
che vuoi dire che c'erano i servizi segreti israeliani?
No.
Cani
però
sicuro,
io dico,
sciolti no.
Vabbè comunque, passiamo anche questa. Io dico, il governo Netanyahu aveva sguarnito tutta la sicurezza, l'intelligence, i militari, non apposta, per coglionaggine, perché Netanyahu, per cattiveria, perché doveva spostare le truppe e l'intelligence in West Bank.
Va arrestato?
In Cisgiordania.
Va arrestato? No.
Assolutamente sì.
Arrestato Netanyahu.
Ma sarà arrestato quando non sarà più premier. Non sarà arrestato adesso, sarà arrestato quando non sarà più premier, perché ha processi per corruzione in corso.
Ma lascia perdere quello, ma è un genocida?
E anche per la strage
questo
del 7 ottobre.
Ma è un genocida?
Certo che è un genocidio, quello in corso, ragazzi, attenzione a riconoscere i genocidi solo quando sono.
È un altro, è un'altra roba.
Attenzione
il genocidio.
A riconoscere.
Ma non c'è la volontà di sterminare un popolo.
Certo che c'è
la volontà
c'è,
di distruggere
c'è.
La massa.
Da 75 anni volontà. Da parte della destra teocratica e razzista israeliana.
Ma non mi pare, ma Sharon è stato quello. Ma scusami, Sharon è quello che ha tolto gli soldati. Ha tolto.
No. Sharon ha liberato Gaza perché era troppo impegnato davanti.
Non sto qui a fare la storia, non me ne frega un cazzo di parlare di Sharon, che non sa nessuno di quelli che ci ascolta sa chi è Sharon, non me ne frega niente.
Malissimo.
Ma non mi interessa, voglio dire a Stefano questa cosa qua, che è molto semplice: non si può parlare così facilmente di genocidio. L'ha detto la Segre l'altro giorno perfettamente. Il genocidio ha una sua struttura ben precisa, c'è cioè la voglia di annientare un popolo.
Sì.
Dov'è sta voglia di annientare un popolo?
Io ti rispondo che dobbiamo fare attenzione a riconoscere i genocidi solo quando sono sui libri di storia storicizzati. Adesso ci sono dei genocidi in corso, questo è un esempio di inizio di genocidio con 36.000 civili morti.
Ma che c'entra i 36.000 civili morti? Non c'entra niente con genocidio,
allora,
con la classificazione
destra,
di genocidio. Ma che c'entra
governo,
la destra? Anche gli altri ci sono, che vuol dire?
La destra israeliana teocratica e razzista al governo di Tel Aviv vuole espellere i palestinesi dalle proprie
però, scusami,
no, al governo di Tel Aviv quasi
perché
nessuno
la capitale è Tel Aviv.
Davide, informati. Nessuno la riconosce,
no.
Nessuno la riconosce.
Hanno spostato, come no, anche gli americani hanno spostato l'ambasciata.
Con Trump e prima con Bill Clinton,
capitale Gerusalemme.
Ma io non sono al servizio degli Stati Uniti d'America, quindi la maggior parte del mondo non riconosce Gerusalemme capitale. Gerusalemme Est è una città occupata militarmente, la capitale è Tel Aviv, no, quindi occupata? Loro occupata militarmente, occupata Gerusalemme, Gerusalemme Est è stata occupata e è tutto occupata.
Tutti. Dunque tu da candidato di AWS dici che Netanyahu va arrestato ed è un genocida, questo dici?
Allora, la destra israeliana è Netanyahu,
no,
in particolare,
Netanyahu,
sì, assolutamente
è un genocida che va arrestato.
Da 75 anni l'intento è con il muro costruito recentemente, l'intento è quello di allontanare i palestinesi da quel
ma
poco di terra che rimane loro.
Gaza, scusami.
Fermi tutti.
In questi vent'anni come mai hanno costruito missili e non fabbriche?
Una galera a cielo aperto.
Ma sarà anche una galera, ma c'era pieno di missili.
Fermi
però.
Tutti. Come grazie a Puzzo. A presto, arrivederci.
Ciao.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
La Zanzara.
Come giudichi quello che ha detto Spatalino sulla comunità LGBT?
Chiama la persona svantaggiata, dai, non dire più Spatalino. Cosa pensi della persona svantaggiata?
Aberrante, ma come il bello è che salendo sul treno vedo questo simpatico nonnetto. E lo riconosco come personaggio della Zanzara, però io
lui non ti ha riconosciuto.
Facendo parte dell'intelligenza di sinistra, io guardo sempre la 7 e non ascolto la Zanzara, quindi non lo avevo mai sentito parlare. Pensavo che fosse un comico,
esatto,
tipo
sì, un coglione, esatto.
E devo dire che lì per lì è stato, mi ha fatto anche un po' di corte, è stato molto garbato,
veramente, ma che vergogna.
È stato molto gentile, mi ha tirato giù le valigie dal treno.
Ci ha provato il maialone
e mi ha chiesto di andare.
Le ho chiesto scusa fuori alla stazione,
mi ha chiesto di andare insieme in hotel.
Ma sei un maiale.
Perché avevamo lo stesso
porco,
ti merti una denuncia adesso, non posso non denunciarti. No,
sei un molestatore.
Mi denunci.
Cioè, addirittura hai provato a rimarchiarti.
Io sto raccontando la verità.
Vi giuro sull'onore della mia famiglia.
Ma non c'è onore, dai.
Sulla vita di mia madre che
avevamo lo stesso hotel. Mi ha detto.
Io ti ho rispettato, ma ti devi vergognare. La nostra ospite.
Sto raccontando.
Stai dicendo il falso.
Perché lei forse non sapeva.
Non andrei neanche se fossi.
Guardi, ma ci hai provato. Figuriamoci, con una come me non se la può permettere neanche se rinasce 20 volte.
Ma sei falsa.
Glielo assicuro.
Avrei preferito che tu mi attaccassi.
Mi stava simpatico.
Sei
un maiale, sei. Fare pure il broccolone con le persone più giovani. Il nonnetto cardiopatico che ci prova. Con la bionda,
mamma mia,
chi mi conosce,
che vergogna,
che sarebbe l'ultima cosa che farei.
Manco il catetere di
vergogna,
neanche il catetere di
cambia.
Questo è uno spettacolo. Ci sta anche che questa egregia signora dica delle fesserie.
Mai con una donna, perché lei sembra una donna che però ha l'uccello, non andresti mai. Non andresti mai, di la verità, non ti attira il diverso, non ti attira la stranezza, non ti attira il terzo sesso.
Il terzo sesso lo lascio a David Parenzo che è abituato a fare ste robe, capito?
Magari.
Fermi tutti, torniamo.
Spatalino è napoletano. Lo sa che a Napoli ci sono passati tutti i popoli del mondo?
allora, che nel suo DNA non, è, non c'è un italiano 100%, ma c'è l'africano, c'è lo spagnolo, c'è il normanno. Questo signore, certo, lei si definisce un giornalista?
Ma che?
Lei è la vergogna dei giornalisti napoletani. Ma mica ha fatto detto da te. Perché i giornalisti napoletani sono De Crescenzo, Di Mare, Saviano, non lei. Lei è la vergogna di Napoli.
Ha nominato Saviano, me ne vado. Saviano.
Certo, Saviano è un eroe italiano. Saviano è un eroe italiano. Ti vergogni anche a nominarlo.
Saviano. Sì,
anche ad averlo in bocca si deve vergognare.
Saviano,
studia.
Studia.
Saviano ha denunciato tutto lo schifo che c'è a Napoli. Vergognati te e tutti quelli che lo condannano.
Ma guarda cosa devo sentire.
Saviano, eroe nazionale.
Non so se definire uomo donna. Saviano.
Ha parlato la tartaruga ninja. Saviano è un eroe nazionale, ha denunciato tutto lo schifo che ci avete adesso e vive sotto scorta da 18 anni.
Ma da dove l'hai preso questo?
Per colpa dei napoletani.
Ma come mi permetti di dire questo?
Scafone, come ti permetti?
L'hai corteggiata in treno? L'hai corteggiata?
Esatto.
Perché volevi portare. E adesso? E adesso vai, lo chiami questo? Ma che razza
come
di uomo sei? In treno l'hai corteggiata? Magari gli hai pure allungato la mano, hai provato, che è arrivata la smerla, è arrivata.
Enzo Spadolino, grazie, fermi tutti.
Vada a studiare, non ti permetta di riciclare italiano, ti denuncio, fuori, Cafone,
Fuori, Cafone, Saviano è un eroe nazionale, ti denuncio, ti prova in treno con le signore, ci prova, Saviano è un eroe, Cafone, Saviano è un eroe, ti porti a letto, vergogna di Napoli, fuori. Io sono orgoglioso di essere napoletano.
Ma Napoli si vergogna di quelli come te, ci provavi in treno come un vecchio porco, ti aiuto a portare giù la valigia, si strusciava.
Che io ti aiuto,
mamma mia,
pezzo di cacca.
Ma come ti permetti?
Sei una mezza sega, con la manina così, maiale, maiale.
Trento's Memories, Trento's Memories, caro David, Trento's Memories. Allora, Venezia si ribella alle ladre ed espone le foto in piazza, la protesta dei cittadini in laguna. Secondo te, caro David, è giusto o no che dei cittadini espongano le foto di borseggiatrici e borseggiatori, secondo te? Oppure mettere le persone a pubblico ludibrio? Questa è la domanda che ti faccio.
Non è una pratica, non è una pratica civile, nel senso che
però,
le persone nel momento in cui vengono arrestate,
diglielo in faccia.
Nel momento in cui le persone vengono arrestate, portate in questura e poi condannate o messe in galera, il pubblico ludibrio mi sembra una misura non degna di un paese civile, tutto qua.
Stai dicendo che mettere le foto, esporre le foto di borseggiatori, tu dici chi decide che sono borseggiatori, diciamo,
sì,
no?
Perché primo non c'è un pericolo imminente, cioè voglio dire, non mi pare che stiamo parlando
di brutali
assassini.
Foto, non può manco mettere le foto adesso dei borseggiatori?
Non mi pare una pratica civile, tutto qua. Io metterei, io ad esempio
a chi darei, che cosa daresti diffonderei... ai borseggiatori, un libro? Daresti dei libri,
no,
ai borseggiatori in metropolitana?
No, però sarebbe bello affiggere ai muri, negli spazi consentiti, sì, ovviamente, quindi non in quelli, dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, ad esempio. Quello sarebbe, c'è, un bel messaggio, no, potentissimo. Cari borseggiatori, borseggiatrici e borseggiatori, leggete dei delitti e delle pene, che è uno dei
Gerardo da Treviso, vai Gerardo,
è uno
vai,
dei dimmi, pilastri,
Gerardo,
della nostra storia, della
Gerardo,
nostra letteratura,
dimmi,
no?
Gerardo,
buonasera, buonasera, buonasera. Allora, io lavoro a Marghera e sì, vado spesso a Venezia, abito allora a Treviso, ma sono di sì, origine allora, di Sorrento, no?
Allora?
Allora, queste borseggiatrici fanno tanti di quei danni, caro Parenzo, è giusto metterle in poda, fare anche delle gigantografie.
Lo vedi che è, una, che è caldissimo come tema questo qua, è caldissimo come tema, altro che...
Allora, è inutile che Parenzo mi parli di paese civile, in un paese civile queste qua andrebbero messe in galera e fargli scontare la pena, anche se sono delle false... donne in gravidanza, perché
va
non
bene,
si
Gerardo,
possono,
però io leggo così qua che tu sei contro De Carli, perché che volevi dire?
Ma perché De Carli non capisce un cazzo?
Ah, beh, questo è molto grave,
perché lui vuole insegnare l'amore quando lui non ha una fidanzata, non ha niente.
Ma che ne sai tu? Magari ce l'ha, magari ce l'ha, che ne sai? Che ne sai che non ce l'ha?
Ma allora, ma questo fa come i preti che vogliono insegnare alla famiglia, pur non essendo mai sposato, poi va in giro con questo feto, dico io. Ma bisognerà tornare, secondo lui, a quando si facevano gli aborti clandestini.
Dove,
che
bravo, Gerardo, una bravo, certa, bravo, Gerardo, è una certa età, però ha centrato il punto. Senza la legge sull'aborto che questo signore vuole asfaltare,
si tornerebbe agli aborti clandestini, certo, certo,
male, eh no, come no, certo.
Ma adesso la donna, secondo
ma
me,
comunque è un non tema, è un non tema, posso dirvi,
allora,
è un non tema,
tu sei
non c'è
un tema, Parenzo, tu
all'ordine del giorno non c'è,
secondo me.
Cioè,
signor De Carli, se mi fa esprimere, che è un'ora che sono al telefono.
Prego.
Allora, oggi la donna può decidere, va ad abortire, è seguita da un dottore, da un ginecologo, da tutto.
Solite
è
balle,
tutto così.
Vabbè, ciao Nicola, ma da Macerata, vai. Nicola da Macerata, vai Nicola, dimmi.
Pronto?
Dimmi Nicola, dimmi.
Allora, io stavo a parlare di tutti sti froci, quello lì, ma non gli dobbiamo dare tutta questa importanza.
In che senso, scusami?
Come in che senso? Che persone normali come noi.
Sì, sì, tu saresti normale. Tu saresti normale. Tu sei ubriaco.
Qui.
Tu sei
tu
un ubriaco.
Qui sei normale.
Tu sei ubriaco, mi pare di capire.
No, che ubriaco? Io sono astemio.
Sì, va bene, sarai astemio, ma non mi sembri. Cioè, hai una voce impastata.
Angio, aspetta, aspetta.
Sì.
Aspetta. Io la portite, posso dire che io pure.
Sì, fake. Francesco da Ancona, vai. Francesco, dimmi.
Ciao ragazzi, io ci avrei una proposta,
sì,
quasi un disegno di legge.
Sì, sì, intanto già lo so perché già c'è una riga,
sai,
che è una riga, è una riga scritta qua, sì.
Secondo me non lo sai, Crucio, secondo me non lo sai. Io andrei a sostituire l'attuale zanzara con un'estensione della variante Parenzo. Tu che dici? Tu che ne dici?
Dico che sei un coglione e non so manco chi ti ha messo qui in onda.
Chi ti ha messo al mondo? Al
quello
mondo,
è un altro discorso.
Onda, al mondo.
Davide da Bergamo, dimmi Davide.
Pronto, allora io volevo capire perché se Hamas butta un missile che è un terrorista e sono d'accordo tutti a Hamas, però quando...
Ma è rotto, ma è già rotto il cazzo. Italiani!
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle
8, ragione, lo dica,
a casa,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it. DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.